Prima parte. Comprensione orale. Questa sezione è composta di 3 sottoparti. Ogni sottoparte sarà letta 2 volte. Durante l'ascolto rispondete alle domande della sottoparte corrispondente, seguendo le indicazioni. Seguite attentamente le istruzioni per rispondere sul foglio delle risposte adeguato. Adesso preparatevi il foglio delle risposte segnato con il pittogramma crocetta. Prima sottoparte. Ascoltate il dialogo di 2 studenti universitari del progetto Erasmus. In base a quanto ascoltato, scegliete la risposta adeguata. C'è sempre solo una risposta adeguata. Segnate le vostre risposte sul foglio delle risposte, segnato con il pittogramma crocetta. Ora avete 2 minuti per leggere le frasi dalla 1 alla 7. Adesso ascoltate la registrazione.
Ciao, tu devi essere Anna, vero? Ho sentito parlare molto bene di te.
Hai indovinato, sono proprio io. E tu invece sei?
Sono Peter, piacere, vengo dalla Svizzera.
Fai parte anche tu del progetto Erasmus?
Sì, sono qui già da 4 mesi. Quanti anni hai, Anna?
21, appena compiuti la settimana scorsa.
Ok, e che cosa stai studiando?
Studio lingue e culture moderne. Mi trovo all'ultimo anno, cioè nel 4. Sto per laurearmi.
Come mai hai scelto di frequentare questo corso di studi?
Devo dirti che sin da piccola volevo studiare una lingua straniera. Mi piaceva tantissimo l'inglese. Avevo solo 15 anni e grazie ai miei genitori ho avuto la possibilità di fare delle vacanze studio all'estero. Quindi di conoscere anche realtà culturali diverse. E questo mi ha portato a scegliere una facoltà che mi permetta in futuro di lavorare in un ambiente interlinguistico, ma soprattutto interculturale.
Interessante! E quando tu pensi al tuo futuro professionale, cosa ti piacerebbe fare?
Non ho ancora un'idea ben precisa del tipo di lavoro. Ma sicuramente qualcosa che comporti il viaggio e il contatto con il pubblico, quindi...
Per esempio?
Mi piacerebbe molto poter svolgere un lavoro nell'ambito delle pubbliche relazioni. Per esempio, per un'azienda. Qualunque cosa che mi permetta di spostarmi e di parlare lingue diverse dall'italiano.
Saresti anche disposta ad accettare di lavorare in un'altra nazione?
Sì, mi piacerebbe molto fare un'esperienza di vita anche per qualche mese in un'altra zona del mondo.
Hai pensato a qualche paese in particolare?
Beh, nel mio cuore c'è la Francia. Il mio sogno sarebbe di vincere una borsa di studio per Parigi.
Come mai proprio Parigi?
È difficile spiegare a parole. È un amore irrazionale e totale per quella città. Quest'estate sono stata lì in vacanza ed è scattato come un colpo di fulmine. L'impatto è stato molto emozionante.
Senti, cosa t'ha spinto ad uscire di casa ed andare a vivere da sola? Perché tu, diciamo, frequenti l'università nella stessa città in cui è la tua famiglia e normalmente la maggior parte degli studenti universitari italiani che conosco resta in casa durante lo studio, soprattutto se vive nella stessa città.
Innanzitutto è un desiderio che ho già da alcuni anni, nel senso che io, a differenza di tanti altri ragazzi in questa situazione, ho cominciato a fare i primi lavoretti all'età di 14 anni.
Che cosa, per esempio?
Ho cominciato come babysitter, poi ho fatto la segretaria part-time in uno studio e anche l'animatrice turistica in un villaggio. Piccole cose, anche collaborazioni occasionali, che mi permettevano, non dico un'autonomia completa, ma parziale. Poi, pian piano, queste attività sono aumentate. E proprio per un desiderio di indipendenza, di libertà, ho deciso di provare a fare questa esperienza.
E ne sei soddisfatta?
Sì, ne sono soddisfatta. Ogni giorno che passa, sempre di più.
Immagino che molti tuoi coetanei forse ti invidino.
Mica tanto, perché ci sono delle cose che vengono sottovalutate quando si lascia la casa da ragazzi.
Quali cose, ad esempio?
Beh, per esempio, ci sono delle cose nella gestione domestica di cui non ci si rende conto finché si vive con i genitori. Il cambio delle lenzuola, stirare, cucinare, fare la spesa, lavare i bagni. In realtà richiede molto tempo e moltissima energia.
Certo, prima c'erano i tuoi genitori che pensavano a tutto.
Ma facevo in modo sicuramente diverso. Magari davo una mano. Invece adesso, se lascio qualcosa fuori posto, lo ritrovo. E questo mi stupisce ogni volta.
Bene, Anna. È stato veramente piacevole comunicare con te. Ora, purtroppo, devo scappare. Ti auguro in bocca al lupo per la discussione della tua tesi di laurea.
Crepi! Anche a me ha fatto piacere. Spero di rincontrarti presto. Ciao!
Adesso ascoltate la registrazione ancora una volta.
Ciao, tu devi essere Anna, vero? Ho sentito parlare molto bene di te.
Hai indovinato, sono proprio io. E tu invece sei?
Sono Peter, piacere, vengo dalla Svizzera.
Fai parte anche tu del progetto Erasmus?
Sì, sono qui già da 4 mesi. Quanti anni hai, Anna?
21. Appena compiuti la settimana scorsa.
Ok, e che cosa stai studiando?
Studio lingue e culture moderne. Mi trovo all'ultimo anno, cioè nel quarto. Sto per laurearmi.
Come mai hai scelto di frequentare questo corso di studi?
Devo dirti che sin da piccola volevo studiare una lingua straniera. Mi piaceva tantissimo l'inglese. Avevo solo 15 anni e grazie ai miei genitori ho avuto la possibilità di fare delle vacanze studio all'estero, quindi di conoscere anche realtà culturali diverse. E questo mi ha portato a scegliere una facoltà che mi permetta in futuro di lavorare in un ambiente interlinguistico, ma soprattutto interculturale.
Interessante! E quando tu pensi al tuo futuro professionale, cosa ti piacerebbe fare?
Non ho ancora un'idea ben precisa del tipo di lavoro, ma sicuramente qualcosa che comporti il viaggio e il contatto con il pubblico, quindi...
Per esempio?
Mi piacerebbe molto poter svolgere un lavoro nell'ambito delle pubbliche relazioni. Per esempio, per un'azienda. Qualunque cosa che mi permetta di spostarmi e di parlare lingue diverse dall'italiano.
Saresti anche disposta ad accettare di lavorare in un'altra nazione?
Sì, Mi piacerebbe molto fare un'esperienza di vita anche per qualche mese in un'altra zona del mondo.
Hai pensato a qualche paese in particolare?
Beh, nel mio cuore c'è la Francia. Il mio sogno sarebbe di vincere una borsa di studio per Parigi.
Come mai proprio Parigi?
È difficile spiegare a parole. È un amore irrazionale e totale per quella città. Quest'estate sono stata lì in vacanza ed è scattato come un colpo di fulmine. L'impatto è stato molto emozionante.
Senti, cosa t'ha spinto ad uscire di casa ed andare a vivere da sola? Perché tu, diciamo, frequenti l'università nella stessa città in cui è la tua famiglia e normalmente la maggior parte degli studenti universitari italiani che conosco resta in casa durante lo studio, soprattutto se vive nella stessa città.
Innanzitutto è un desiderio che ho già da alcuni anni, nel senso che io, a differenza di tanti altri ragazzi in questa situazione, ho cominciato a fare i primi lavoretti all'età di 14 anni.
Che cosa, per esempio?
Ho cominciato come babysitter, poi ho fatto la segretaria part-time in uno studio e anche l'animatrice turistica in un villaggio. Piccole cose, anche collaborazioni occasionali, che mi permettevano, non dico un'autonomia completa, ma parziale. Poi, pian piano, queste attività sono aumentate. E proprio per un desiderio di indipendenza, di libertà, ho deciso di provare a fare questa esperienza.
E ne sei soddisfatta?
Sì, ne sono soddisfatta. Ogni giorno che passa, sempre di più.
Immagino che molti tuoi coetanei forse ti invidino.
Mica tanto, perché ci sono delle cose che vengono sottovalutate quando si lascia la casa da ragazzi.
Quali cose, ad esempio?
Beh, per esempio, ci sono delle cose nella gestione domestica di cui non ci si rende conto finché si vive con i genitori. Il cambio delle lenzuola, stirare, cucinare, fare la spesa, lavare i bagni. In realtà richiede molto tempo e moltissima energia.
Certo, prima c'erano i tuoi genitori che pensavano a tutto.
Ma facevo in modo sicuramente diverso. Magari davo una mano. Invece adesso, se lascio qualcosa fuori posto, lo ritrovo. E questo mi stupisce ogni volta.
Bene, Anna, è stato veramente piacevole comunicare con te. Ora purtroppo devo scappare. Ti auguro in bocca al lupo per la discussione della tua tesi di laurea.
Crepi! Anche a me ha fatto piacere. Spero di rincontrarti presto. Ciao!
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro su questa sottoparte. Seconda sottoparte. Ascoltate il testo sui differenti modi di abitare in Inghilterra ed Italia. In base a quanto ascoltato, decidete se le affermazioni dalla 8 alla 13 sono vere, A, false, B, oppure non si dice nella registrazione, C. Segnate le vostre risposte sul foglio delle risposte segnato con il pittogramma crocetta. Ora avete 2 minuti per leggere le affermazioni dalla 8 alla 13. Adesso ascoltate la registrazione. In Inghilterra, gran parte dei giovani che hanno superato i 20 anni restano a casa dei genitori più a lungo che in passato. Una delle principali ragioni è il rincaro del costo delle case. Nella fascia della società povera, i genitori di quei giovani poveri sono anch'essi poveri e vivono già in case molto piccole, così che quei giovani sono costretti a lasciare la casa perché non c'è posto. Le politiche sociali permettono loro di vivere in appartamenti e di godere di sussidi economici utili per poter pagare l'affitto. Altri, invece, se hanno già formato una famiglia, possono aver diritto ad una casa popolare, che non è lussuosa come quella italiana. Gli stipendi destinati ai lavoratori non qualificati sono molto bassi. A confronto con l'Italia, la stessa fascia considerata povera ha spesso genitori che hanno una casa molto grande e spesso riescono a ricavare uno o due appartamenti nella stessa casa per i loro figli. In quasi tutte le zone d'Italia ci sono tantissimi appartamenti affittati in nero a prezzi altissimi e questi soldi entrano nelle case, magari attraverso il nonno che ha anche una ricca pensione, e vanno a pagare gli studi o il rinnovo della casa ai giovani. In Inghilterra spesso i vecchi vendono la casa più grande e vanno a vivere in un appartamento più piccolo, magari controllato da un custode. In Italia i miei genitori, come tantissimi altri che conosco, non si sognerebbero mai di uscire dai loro palazzi di proprietà di 3 o 4 piani e la tassa sull'eredità è da 1 milione di euro in su. Semmai in Italia, come molti che conosco, hanno ristrutturato la casa e ne hanno fatto 3-4 appartamenti, uno per figlio. Conosco anche quelli che hanno costruito una casa per il figlio. In Italia c'è una fascia contadina che è ricchissima, hanno case e terra, e i figli vanno a vivere in una di queste case. Adesso ascoltate la registrazione ancora una volta. In Inghilterra, gran parte dei giovani che hanno superato i 20 anni restano a casa dei genitori più a lungo che in passato. Una delle principali ragioni è il rincaro del costo delle case. Nella fascia della società povera, i genitori di quei giovani poveri sono anch'essi poveri e vivono già in case molto piccole, così che quei giovani sono costretti a lasciare la casa perché non c'è posto. Le politiche sociali permettono loro di vivere in appartamenti e di godere di sussidi economici utili per poter pagare l'affitto. Altri, invece, se hanno già formato una famiglia, possono aver diritto ad una casa popolare, che non è lussuosa come quella italiana. Gli stipendi destinati ai lavoratori non qualificati sono molto bassi. A confronto con l'Italia, la stessa fascia considerata povera ha spesso genitori che hanno una casa molto grande e spesso riescono a ricavare 1 o 2 appartamenti nella stessa casa per i loro figli. In quasi tutte le zone d'Italia ci sono tantissimi appartamenti affittati in nero a prezzi altissimi e questi soldi entrano nelle case, magari attraverso il nonno che ha anche una ricca pensione, e vanno a pagare gli studi o il rinnovo della casa ai giovani. In Inghilterra spesso i vecchi vendono la casa più grande e vanno a vivere in un appartamento più piccolo, magari controllato da un custode. In Italia i miei genitori, come tantissimi altri che conosco, non si sognerebbero mai di uscire dai loro palazzi di proprietà di 3 o 4 piani e la tassa sull'eredità è da 1 milione di euro in su. Semmai in Italia, come molti che conosco, hanno ristrutturato la casa e ne hanno fatto 3-4 appartamenti, uno per figlio. Conosco anche quelli che hanno costruito una casa per il figlio. In Italia c'è una fascia contadina che è ricchissima, hanno case e terra, e i figli vanno a vivere in una di queste case. Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro su questa sottoparte. Terza sottoparte. Ascoltate il testo riguardante una compagnia aerea. In base a quanto avete ascoltato, completate le singole frasi sempre con una sola parola adeguata, dalla 14 alla 20. Scrivete le vostre risposte sul foglio delle risposte adeguato, indicato con il pittogramma penna. Ora avete 2 minuti per leggere le frasi dalla 14 alla 20. Adesso ascoltate la registrazione.
Dopo essere stata fra le pioniere delle compagnie low cost, Ryanfly vuole diventare la prima linea aerea no cost del panorama mondiale, ovvero biglietti gratis per tutti. Non che l'azienda con base a Dublino abbia deciso di fare beneficenza, ma, più semplicemente, punta ad azzerare il costo dei biglietti di volo, aumentando però altre spese, come il cibo a bordo e le tariffe sui bagagli. Il boss della compagnia aerea ha annunciato: «Il nostro obiettivo finale è quello di arrivare a un punto in cui le tratte aeree saranno gratuite». Ma la doccia fredda sta per arrivare. Infatti, il prezzo del check-in raddoppierà, passando da 2 a 4 sterline, pochi mesi dopo l'introduzione di tale tassa. E ci saranno costi aggiuntivi anche per i bagagli più pesanti. Dobbiamo essere onesti e quindi preferiamo anticipare che le tariffe dei bagagli aumenteranno, ha confermato il capo della compagnia. La buona notizia riguarda invece coloro che di solito prenotano online e viaggiano con il solo bagaglio a mano. Le prospettive sembrerebbero incoraggianti, visto il raddoppio del numero di passeggeri che ha effettuato il check-in online. La vera nota dolente per chi vola saranno i bagagli da spedire, che rischiano di costare davvero tanto. Per accrescere ancora di più i guadagni, la Ryanfly sta anche testando un servizio che permetta ai passeggeri di usare il telefono cellulare in volo.
Adesso ascoltate la registrazione ancora una volta.
Dopo essere stata fra le pioniere delle compagnie low cost, Ryanfly vuole diventare la prima linea aerea no cost del panorama mondiale, ovvero biglietti gratis per tutti. Non che l'azienda con base a Dublino abbia deciso di fare beneficenza, ma più semplicemente punta ad azzerare il costo dei biglietti di volo, aumentando però altre spese come il cibo a bordo e le tariffe sui bagagli. Il boss della compagnia aerea ha annunciato: «Il nostro obiettivo finale è quello di arrivare a un punto in cui le tratte aeree saranno gratuite». Ma la doccia fredda sta per arrivare. Infatti, il prezzo del check-in raddoppierà, passando da 2 a 4 sterline, pochi mesi dopo l'introduzione di tale tassa. E ci saranno costi aggiuntivi anche per i bagagli più pesanti. Dobbiamo essere onesti e quindi preferiamo anticipare che le tariffe dei bagagli aumenteranno, ha confermato il capo della compagnia. La buona notizia riguarda invece coloro che di solito prenotano online e viaggiano con il solo bagaglio a mano. Le prospettive sembrerebbero incoraggianti, visto il raddoppio del numero di passeggeri che ha effettuato il check-in online. La vera nota dolente per chi vola saranno i bagagli da spedire, che rischiano di costare davvero tanto. Per accrescere ancora di più i guadagni, la Ryanfly sta anche testando un servizio che permetta ai passeggeri di usare il telefono cellulare in volo.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro su questa sottoparte. Finite per favore il lavoro su questa parte del test. Continuate per favore a lavorare sulle parti seguenti del test.